faremo un culto un po' diverso da quello che abbiamo fatto, una predica, non una predica classica, quindi spero che abbiamo le nostre Bibbie, quindi useremo le Bibbie, avrò un paio di versetti da chiedere da leggere. Uno può aprire la sua Bibbia nell'Efesini 1. Quella persona leggerà da 1 a 14. Un'altra prenderà Ezechiele 36, leggerà soltanto due versetti, 30 e 36. Poi vedremo. Quindi, come dicevo, quello che sto per condividere è quello che il Signore mi ha messo al cuore all'inizio dell'anno, il primo dell'anno. Avevo preso un po' di tempo per stare davanti al Signore, per chiedergli un po' la sua direzione per questo nuovo anno, la sua parola per questo nuovo anno. Perché come vedete, Gioia ci ha fatto questi prospetti, sono le nostre richieste che portiamo al Signore. Ma il Signore ha anche le sue parole per noi, anche delle cose che ci chiede a noi. Quindi è come ho detto, è un'interazione, interazione fra Dio e noi. Quindi non è soltanto a portare le nostre richieste al Signore e lasciarle lì, ma dobbiamo anche chiedere al Signore cosa ha per noi in questo nuovo anno. Allora così avevo preso questo tempo il primo dell'anno, era proprio la mia prima preghiera. Mentre pregavo c'erano tante parole, ringraziare il Signore per l'anno 2011 che era passato, benedire il nuovo anno, cioè stavo lì come al solito. Fra le parole che mi sono uscite in bocca, mi è uscita una parola, che è proprio questa. Abbondanza. Allora, come un essere umano, quando quella parola era uscita, ero nella gioia. Dicevo, wow, abbondanza, 2012, anno di abbondanza. E umanamente stavo pensando all'abbondanza nelle cose materiali, ovviamente. Quindi ricchezze e altre cose. Quindi ero nella gioia. Mentre stavo festeggiando dopo la preghiera, lo Spirito mi ha detto calmati un po'. Sentivo dentro di me non correre molto veloce. L'abbondanza ci sarà in 2012 perché la mia parola è un anno d'abbondanza, ma c'è altre cose che ti voglio insegnare nell'abbondanza. Allora, andando avanti, mi è venuta un'altra parola. Abbondanza in Gesù. Allora lì non è che la motivazione è cambiata, la gioia è cambiata, però mi sono messo a pensare. Abbondanza in Gesù non è come semplicemente abbondanza, come avevo capito. Allora l'abbondanza in Gesù, il Signore ha iniziato a farmi capire che solitamente noi uomini mettiamo più enfasi, anche noi cristiani, uomini in generale, sull'abbondanza sulle cose materiali. Invece lui, l'abbondanza materiale esiste, sì. Lui ce la vuole dare, perché questo anno, ricordiamoci, è l'anno dell'abbondanza per noi figli di Dio. Questo anno il Signore farà la differenza fra chi mi invoca, chi sta davanti a Lui e quelli che non lo conoscono. Il mondo dirà quello che vuole dire, farà quello che vuole fare, ma i figli di Dio saremo nell'abbondanza in Gesù. E l'abbondanza in Gesù implica tante cose. Pensando, perché il Signore è bello, lui ci ha dato la sua immagine, ci ha dato l'intelligenza, ha messo il suo spirito in noi e ci lascia veramente pensare, riflettere, meditare la sua parola, studiarla. E sono andato a guardare la Bibbia, quante volte appare questa parola? Appare 77 volte. Abbondanza. Questa parola. 14 in Genesi. 60 nell'Antico Testamento complessivo e 17 nel Nuovo. 70, sappiamo quello che è nella Bibbia, 70 versetti più 7, 77, 17, mi fermo un po' più sulla nuova la parte del Nuovo Testamento, è il ciclo della vittoria, 17. Quindi noi in questo anno entriamo nella vittoria, nelle tutte le battaglie che faremo, perché il Signore ha vinto per noi. Quindi, pensando all'abbondanza, il Signore, il primo passo che voglio che leggiamo è nell'Efesini, capitolo 1, versetto 3 a 14. Se qualcuno ce lo può leggere. sono le promesse del Signore, perché da stamattina parliamo delle promesse. Riccardo ha iniziato con Abramo, gioia, e tutti siamo nelle promesse. Ed è vero, il Signore ci fa delle promesse. E le sue promesse sono vere. Qualcuno ha trovato? Chi ce lo può leggere?
Benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti in ogni benedizione spirituale e lo riceresti in Cristo, allorché Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e defensibili davanti a Lui nella morte, avendoci predestinati all'adozione di figli per mezzo di Gesù Cristo a se stesso, secondo il benedetto della nostra volontà, all'ordine della gloria e della sua grazia, della quale Egli ci ha grandemente favoriti nella madre di Dio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che Egli ha fatto abbondare verso di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il suo benefice, che Egli aveva determinato in se stesso, per accogliere nella dispensazione del compimento dei tempi sotto un suo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra.
Amen.
Nel quale siamo anche stati scelti per ottenere un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose, secondo il consiglio della sua volontà, affinché fossimo all'onore della sua gloria, noi che prima abbiamo sperato in Cristo, che noi anche, in Lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, ed aver in Lui creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la capata della nostra eredità, in vista della prima redenzione della acquisita proprietà, all'ode della sua gloria.
Amen. Che questa parola, questo versetto rimane veramente nelle nostre menti. Fratelli, potete segnarlo, rileggetelo, meditatelo, e fate una cosa: dove c'è il Signore dove ci parla al pluriale, mettetelo al singolare. Il Signore ci ha benedetto di ogni benedizione, mettete: il Signore mi ha benedetto di ogni benedizione. Cambiate un po': dove c'è voi, mettete io. E vedete, rileggete questo passo con calma, meditatelo. Dio, prima di crearci, ci ha benedetto di ogni genere di benedizione spirituale, la prima cosa. Ogni genere di benedizione spirituale. Quindi questo anno deve entrare nell'abbondanza delle tue benedizioni spirituali. Questo anno, 2012, quello che spiritualmente non riesci ancora a fare, deve chiedere al Signore di adempiere la sua promessa nella tua vita. Che siano i doni, che siano i talenti, ci sono tante, tante benedizioni spirituali che possiamo andare a cercare nella parola di Dio e chiedergli quali sono i nostri, quali sono i miei, Signore, che mi hai promesso in questo anno, perché in questo anno la differenza si deve vedere fra te, che loda il Signore, e chi non loda il Signore. Questo anno, 2012, è l'anno dell'abbondanza in Gesù Cristo. E il Signore, parlandomi, perché avevo il zelo delle cose materiali, mi ha fatto un po' venire in mente quello che è successo con Mosè, quando doveva, iniziando anche con Noè, quando doveva costruire l'arca, perché quell'anno era l'anno di diluvio, Dio doveva esterminare la terra, salvare Noè e la sua famiglia. E diede a Noè un esempio dell'arca. L'arca non esisteva prima di Noè. Diede proprio il modello a Noè come fare l'arca. Quindi le cose iniziano nel regno e dominio spirituale e poi si adempiono nel mondo materiale fisico. Noi solitamente facciamo le cose nel mondo materiale per apportarle magari nell'aspetto spirituale. Ma Dio non fa le cose così. Guardiamo anche il tabernacolo. Ha fatto vedere a Mosè l'esempio del tabernacolo prima di costruire il tabernacolo, le ha dato anche le misure. Quindi le cose che iniziano nel dominio spirituale si adempiono e hanno un impatto potente nel mondo materiale e fisico. I satanisti lo sanno, ma noi credenti non lo sappiamo. Satana lo sa, Perché quelli che li invocano vanno nel mondo spirituale, anche se è un mondo spirituale malvagio, a prendere le cose per apportarle nel mondo, il mondo fisico. E cosa fanno? Distruggono il mondo fisico. Noi dobbiamo prendere le cose nel dominio spirituale per glorificare Dio sulla terra. Per glorificare Dio sulla terra. Quindi il mondo spirituale è molto importante. Le cose spirituali sono importanti. Quando leggiamo negli Efesini, non è detto che Dio ci ha promesso delle benedizioni materiali, perché lui sa che esendo nell'ambito spirituale, le cose che prenderemo avranno un impatto nel mondo materiale fisico. Quindi lì non si parla delle benedizioni materiali, perché è ovvio che chi lo sa. Perciò Gesù anche ci diceva: cercate prima il regno di Dio e il resto vi sarà dato. Quindi l'abbondanza, se mettiamo primo punto, inizia nel mondo spirituale, l'abbondanza spirituale, come ce lo dice nel fisico. Poi nel Ezechiele 36, 30, il Signore ci fa altre promesse, noi che siamo il suo popolo. Perché anche se in quell'epoca Dio parlava al popolo di Israele fisico, discendente da Abramo fisicamente, ma noi siamo discendenti da Abramo spiritualmente. Crediamo nello stesso Dio che credeva Abramo, nel Dio d'Abramo, quindi siamo nella sua discendenza. Se qualcuno l'ha trovato, ce lo può leggere?
Farò moltiplicare il frutto degli alberi e il prodotto dei campi, affinché non siate più esposti alla vergogna della fame tra le nazioni.
Amen. Il Signore farà moltiplicare, ha detto, i frutti della terra, degli alberi della terra. Quindi lì entriamo nell'aspetto fisico-materiale che ci interessa ogni tanto di più. Poi 36, Ezechiele sempre.
Le nazioni che saranno rimaste attorno a voi conosceranno che io, Signore, ho ricostruito i luoghi distrutti e ripiantato il luogo deserto. Io, il Signore, parlo e mando la cosa d'effetto.
Amen. Quindi sarà una testimonianza per quelli che non conoscono il Signore, vedranno la differenza fra noi e loro. Quindi questo anno, entrando nella nostra abbondanza spirituale, ci sarà abbondanza nell'ambito materiale che farà la differenza fra noi e i non credenti. Oggi tutti sono spaventati dalle notizie che sentono in televisione e nelle radio, quelle che leggono nei quotidiani, perché abbiamo un nuovo governo, abbiamo un nuovo premier ministro, Monti fa veramente di tutto per cercare di avviare le cose, ma le previsioni per l'Italia questo anno sono veramente, non so come dire, secondo loro hanno delle parole molto brutte. Ma noi faremo la differenza fra noi e quelli che non conoscono il Signore.
Amen.
Questo anno sarà un anno di differenza, veramente, fratelli, prendiamolo con fede. È una parola all'inizio dell'anno, e prendiamola con fede. Il Signore questo anno ci dà un assegno, ho detto assegno della banca di grazia, per un tempo di grazia. Il Signore ci dà questo anno 366 giorni, 12 mesi, 52 settimane, 366 giorni, poi ore e altro. Quindi abbiamo 31.622.400 secondi questo anno nella nostra disposizione. È un tempo di grazia, è un assegno in bianco che Dio ci dà di gestire. Abbiamo già usato 15 giorni, quindi siamo qui, e mi sono accorto che abbiamo già usato 1.295.000 secondi. Non lo sapevo. Ieri quando stavo guardando ho detto: ma Signore, corre in fretta. Sì, e siamo già passati a 360 ore. Sì, 15 giorni solo, due settimane, sembrano pochi, e questi sono quelli che ci rimangono. Magari prima non lo sapevate, io lo sapevo di questo messaggio nell'abbondanza, che il Signore mi perdoni se viene un po' in ritardo. Quindi io dall'inizio dell'anno ho già iniziato a fruttare questo assegno, passando un po' più di tempo nell'ambito spirituale. Quindi ci mancano ancora 50 settimane e 351 giorni. Abbiamo ancora 3.326.400 secondi, quindi ne abbiamo ancora tanti, non è che li abbiamo già usati. Quindi ricordiamoci di questo assegno e come lo useremo. È molto importante, perché è un assegno in bianco che Dio ci dà. magari lo copriremo, vedremo in tante cose, le solite cose un po' che facciamo. Ognuno sarà, avrà il compito di compilare questa scheda come la vuole lui. Lavarsi, le cose che facciamo abitualmente, mangiare, cucinare, trasporti e viaggio. Ricky ha fatto 11.000 km, quindi lì prenderà molto tempo e ore e altro, non lo so quante ore secondo me implicano. Riposo, divertimenti, preghiera, edificarsi, quindi tramite la lettura, l'ascolto della parola di Dio, i seminari e altre cose. Culto, comunione con i fratelli, evangelizzazione, dormire, poi magari digiuno, chi vuole digiunare, non è completa, eh? Quindi ognuno se la può completare. Ma so solitamente che le cose che prendono più tempo c'è dormire. Come esseri umani andiamo a vedere le nostre ore, perché dormiamo circa 8 ore al giorno. Calcolando con i secondi, a fine anno ognuno potrà fare un po' un bilancio di quanto tempo ha passato a letto che ha lavorato. E l'altra cosa che prende molto tempo è lavoro. Non c'è? Ok, no, c'è anche il lavoro che ho dimenticato. Cioè, il lavoro prende almeno 8 ore. Sì. Almeno 8 ore. Cioè, quindi quelle cose lì, elenchiamo veramente le cose che facciamo al solito e vediamo il tempo che passiamo a fare quelle cose. E l'impatto che vogliamo avere su quelle cose dipenderà anche da altre cose, di certi punti su quell'elenco. Quindi quello è l'assegno che il Signore ci ha dato in questo anno. Andrò qui non nella conclusione, ma ve l'illustro prima, perché è molto importante. Quando stavo veramente meditando, passando il tempo davanti al Signore, mi ha fatto vedere certe cose. Per entrare pienamente nell'abbondanza in Cristo in questo anno 2012, bisogna ricordarsi di tre cose. La prima è che è dal regno e dominio spirituale che le cose fisico-materiali dipendono, prendono origine. Quindi le cose che vediamo, come abbiamo accennato, prendono origine lì. E il Signore mi ha fatto vedere chiaramente in Genesi 1, da 2 a 3, perché Genesi 1 dice: il Signore creò il cielo e la terra. Versetto 2: la terra era in forma vuota, nelle tenebre, coprendo proprio nelle tenebre, l'abisso e altro. Poi c'è l'acqua, che erano sopra nelle tenebre, c'era l'acqua e altro, ma c'era qualcosa sopra l'acqua, lo Spirito Santo. E perché lo Spirito Santo aveva controllo su tutta la terra, anche se era in forma vuota nelle tenebre, perciò quando Dio iniziò a parlare al versetto 3, le cose si sono adempiute. Perché lo Spirito Santo aveva già pianificato, preparato il terreno. E Dio parlava e la terra e le tenebre, tutto obbediva. Quindi se le cose iniziano nell'ambito spirituale, automaticamente si avveranno nell'ambito materiale e fisico. È stato così che Dio ha proceduto. Quindi anche noi dobbiamo capirlo. Per aver successo nelle cose che faremo, per entrare nell'abbondanza, le cose devono iniziare nell'ambito spirituale. Dio stesso ha operato così. Se non ci fosse lo Spirito Santo che aveva tutto sotto controllo, non lo so come sarebbe stato con il Signore, ma lo Spirito Santo era lì che coprava tutto. La seconda cosa, stare davanti al Dio ci fa conoscere il suo cuore. Il Signore apre il cuore suo a cuore suo e si rivela a chi sta nella sua presenza. In Genesi, solo nel Genesi ho passato più di tempo a meditare, quindi sono ancora lì. In Genesi, nel capitolo 18, ci racconta la visita del Signore con gli angeli che vanno a trovare Abramo, che era seduto lì sotto l'albero, e li vede venire. Poi vanno lì, Abramo li accoglie, li fa mangiare, gli fa la promessa che sarà avranno un figlio e altro. E quando il Signore sta partendo, perché erano in tre, il Signore con due angeli, perché più avanti vedremo che sono i due angeli che vanno a Sodoma, a visitare Sodoma, e il Signore se ne va. Ma prima che il Signore se ne andasse, gli angeli sono partiti, Abramo è rimasto da solo davanti al Signore. È rimasto davanti al Signore. Leggete un po' bene quel passo con curiosità, vedrete certe cose. Il Signore ci dice a noi, rivela nella rivelazione che Abramo sarà un padre di tante nazioni, non posso nascondere Abramo quello che andrò a fare. Ma non c'è un verso che ci dice esattamente quello che Dio ha detto a Abramo. Perché vediamo dopo che Abramo si mette a intercedere. Ma Dio non l'ha detto, cioè perché lui era davanti, nella Bibbia non c'è con chiarezza cosa Dio abbia detto a Abramo. Si vede Abramo che inizia a dire non è che il Signore giusto andrà a distruggere queste nazioni, quindi Abramo parte con l'intercessione, ma non c'è il passo che ci fa capire quello che Dio ha detto. Vediamo magari una meditazione, o Dio parlava per noi per farci capire, che Dio parla prima, dice non è che nasconderò ad Abramo quello che vado a fare, ma nella Bibbia non c'è veramente quel verso. Allora, come Abramo ha fatto a saperlo? Stava davanti a Dio. E Dio l'ha detto, perché nel discorso di Dio non si vede che Dio diceva a Abramo vado a distruggere Sodoma e Gomorra, no? Nel discorso che leggiamo anche prima, nella premessa di Dio. Ma solo che Abramo, iniziando con l'intercessione, lui inizia proprio a dire non è che Dio va a distruggere. Quindi stando davanti a Dio, Dio ha rivelato il suo cuore ad Abramo. Dio ha aperto il suo cuore ad Abramo. E Dio ha detto a Abramo quello che andava a fare. Quindi se vogliamo avere successo, dobbiamo sapere cosa vuole fare Dio in questa generazione, cosa sta facendo Dio. E se noi non prendiamo il tempo con Dio, non sapremo mai quello che vuole fare Dio con l'Italia, o quello che sta facendo Dio in questa nazione, quello che sta facendo Dio in questo mondo. È soltanto stando davanti alla sua presenza. E lì Dio ci parla. Andando avanti sempre nel Genesi, c'è il terzo punto. Invocare il Signore tramite la preghiera, l'adorazione e la lode, le suppliche e l'intercessione permette a Dio di aprirci gli occhi per vedere e capire e trovare soluzione ai nostri problemi e difficoltà. È sempre la storia di Abramo, Genesi 21, 15 a 20. C'è Agar che fu rifugiata dal marito perché Sara non poteva più supportare Ismaele. Abramo l'aveva dato il pane e l'acqua e si avviò nel deserto. L'acqua e il pane erano finiti. Agar mise il figlio dall'altra parte sotto l'albero e si sedette dall'altra parte. Mentre era lì, iniziò a piangere, a invocare il Signore. E quando l'angelo del Signore apparve ad Agar, inizia a dire, il Signore ha capito il grido del bimbo. E lì il Signore mi ha insegnato due cose. Era Agar che pregava. Ma l'angelo dice che il Signore ha sentito i gridi del bimbo. Quindi quando preghiamo o intercediamo per le persone, davanti a Dio è come fossi quelle persone che li invocano. È importante, veramente fratelli, capirlo. Perciò pregheremo per le persone, per i nostri familiari, perché per Dio è come fossi quelle persone che lo stanno invocando. Agar piangeva, pregava, ma Dio sentiva i gridi del figlio. E andando avanti, Dio diede la risposta ad Agar, le aprì gli occhi, e c'era un pozzo lì vicino che non vedeva, e Dio le aprì gli occhi, e così ha potuto vedere quel pozzo e andare a attingere l'acqua. Quindi queste tre cose sono fondamentali, questi tre elementi per stare nell'abbondanza nel Signore in questo anno. Sono veramente importanti. Ricordarci che le cose devono iniziare nel mondo spirituale per essere fatte bene e fatte come il Signore dice, non come facciamo noi. Quando uno vuole una casa, la va prima a comprare o a cercare la compra. Quando l'ha comprato, se si ricordi che è un cristiano, chiama i fratelli a venire a pregare. Invece di andare prima a chiedere al Signore, ma Signore, la casa sì, la voglio, ma dove la posso comprare? In quel quartiere? Dove ti sarà utile? Cosa devo fare? Prima di iniziare a muoverci, dobbiamo passare prima dal Signore. E poi le altre cose seguono. E nella conclusione questo è un richiamo per noi. 2 Cronache 7:14, mi sa che lo sappiamo. Il Signore fa una promessa al popolo suo, a noi. Ma inizia con sé. Se il mio popolo, su quale invocate il mio nome, se Quindi è una condizione. Se il mio popolo, sul quale invocare il mio nome, prega, si umilia, cerca la mia faccia, lui risponderà e benedirà il loro paese. Quindi questa nazione può essere benedetta se noi cristiani, noi che confessiamo essere figli di Dio, se noi che siamo i suoi servi, li invochiamo, ci ravvediamo, evitiamo di camminare come camminano quelli del mondo, confessare quello che confessano il mondo. Il mondo dice che non c'è più via di scampo, i cristiani dicono non c'è più via di scampo, ma dove è la nostra speranza? Dove abbiamo messo Cristo? Dicono che non c'è più niente da fare, facciamo come loro, limitiamo in ogni cosa. Noi siamo figli della luce, siamo la luce, siamo noi a dover insegnarci, a guidarli, ci devono seguire, non noi a seguirli. Quello che confessano, noi non dobbiamo confessare le stesse cose. Questo è l'anno dell'abbondanza, fratelli, è il nostro anno, questo anno, e dipende da noi. Dipende da noi. L'Italia, per essere benedetta, sarà benedetta tramite la Chiesa, tramite i figli e i servi di Dio. Se noi dormiamo come dormono, se noi facciamo come fanno gli altri, l'Italia rimarrà così. E quando le cose vanno male, ci tocca anche a noi. Molti di noi sono passati tramite magari la disoccupazione, la casa integrazione e altre cose. Magari perché, non lo so, le cose vanno male, ma penso che se veramente in quel posto lì eravamo come la luce, pregando per quel posto di lavoro, lottando, dicendo all'enemico non apporti via questa azienda, potevano cacciare tutti via tranne noi. Io lo penso, ci credo veramente alla parola di Dio. E vedo quanto non ho riuscito a pregare per il luogo dove lavoravo, quanto non sono riuscito a farmi riconoscere come figlio della luce dove ero io. E così, andando male, mi colpisce anche a me. La condizione è qui. Se l'Italia deve essere benedetta, siamo noi. Siamo noi. Quanti minuti? Sono sempre un po'. C'è ancora abbastanza tempo. Quindi adesso voglio illustrarvi un po' quello che il Signore mi ha insegnato. Gesù è veramente Dio. Magari lo diciamo senza capire la parola con il cuore e con la profondità di quella parola. Gesù e Dio sono uno. Pensiamo, sì, l'abbiamo sentito, l'abbiamo letto, ma Gesù è Dio. E quello che dice è Dio che parla e dobbiamo conoscerlo. L'abbondanza in Cristo inizia con Cristo. Se noi non conosciamo Cristo, saremo deboli. Il nostro modo di conoscere Cristo, la fermezza che abbiamo in Cristo, lui dice chi ha edificato la sua casa nella roccia, la rocca, che lui soffierà il vento, non cadrà quella casa. Quindi dobbiamo conoscere Cristo. Questo anno dobbiamo conoscere Cristo più delle altre volte. Allora, Gesù stesso dice una cosa in Giovanni 10:10. Inizia a parlare in Giovanni 10:10 parlando del ladro che viene per rubare e distruggere, danneggiare. Poi parla degli altri. Se guardate un po' come parla il Signore. Il Signore dice: il ladro non viene, allora il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Il ladro lo conosciamo, Satana e i suoi demoni, Satana e i suoi servi. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Dice abbiano, chi sono quelli lì? Abbiano. Io sono venuto perché abbiano, chi sono quelli lì? Perché non dice esattamente chi è, dice abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Quindi il Signore ci lascia la libertà di essere fra quelle lì, di entrare fra le pecore. Non ha chiuso la porta, non ha detto, ha detto perché abbiano. Quindi quelli che hanno creduto in Lui, quelli che l'hanno conosciuto, quelli che camminano con Lui, non mezzo passo avanti, quattro passi indietro. Quindi quelli che conoscono veramente il Signore, che vogliono camminare con Lui. Ha lasciato un po' lì in sospeso, cioè la parola ultimamente mi colpisce perché pensando che con gli anni la conoscevo, ma man mano che la leggo mi rendo conto che non la conosco. è veramente potente la Bibbia, è potentissima, non poteva essere soltanto ispirata da Dio. Nessun uomo poteva scrivere la Bibbia come. Quando iniziamo a entrare veramente nella Bibbia, a scavarla un po', ci rendiamo conto che la saggezza che c'è nella Bibbia, no, un uomo non poteva pensare così 6.000 anni fa. Se dicono che oggi è il secolo della velocità, dell'intelligenza, della AI, intelligent, come dicono? Ma vediamo che 6.000 anni fa nella Bibbia c'erano già parole così, 3.000 anni fa, 2.000 anni fa. Allora sono andato un po' a fare le mie piccole ricerche. Se avete visto lì c'è la croce sopra, che illumina, la luce che viene dalla Bibbia, che ci illumina. Allora sono andato all'inizio, perché nella Genesi, il primo capitolo parla di Dio, come Elohim, il Dio creatore, il Dio potente, il self-made God, colui che è sempre stato, quindi che sembra molto lontano. Ma nel secondo capitolo della Genesi, se vediamo, inizia a dire il Signore Dio, che è Yahweh, ed è un Dio di rapporto, un Dio di relazione, un Dio che si avvicina all'uomo, ed è quello Dio che camminava con Adamo. Se guardate bene, nel molte edizioni italiane mettono il Signore Dio dal capitolo 2, il primo capitolo mettono soltanto Dio. Quindi dal secondo capitolo iniziamo a conoscere questo Dio, Yahweh, che si scrive in vari modi. E quello Yahweh è Gesù Cristo. In ebraico si scrive così, si legge dalla destra alla sinistra. E quelle parole sono queste qua. Yud, He, Vav, He. Quindi la Epsilon è qui, la He è quella lì, la Vav è la He. E ho trovato anche la simbologia tramite i numeri. Yud significa 10, He è 5, Vav è 6, He 5. E quelle lì cosa significano? 5 significa grazia, 6 uomo, 10 completo. Perciò l'uomo che penserà di essere super uomo, l'uomo decaduto fino in fondo, avrà il segno 666. 6 è uomo, 10 significa che è completo, 5 è la grazia. Allora, e anche nella simbologia, 10 è la mano aperta, e in cinese 10 è croce. Se andate a guardare i simboli cinese, quando parlano del 10 è la croce. Allora, He è lode, Se è chiudo. Quindi, quando andiamo a vedere, questa è una mano, la mano aperta, su quale fu puntato il chiodo, la mano del Signore, per la lode di Dio. Mano aperta della grazia e nella grazia. Dio grazia che sta nella grazia. Quindi è quello Dio lì, perché i giudei capivano benissimo queste parole. Loro capiscono, se non credono ancora in Dio intanto, perché Dio li ha velati affinché noi potessimo entrare, come ci dice Paolo nel libro dei Romani. E quindi ho un po' scomporto, magari lo slide lo potete avere dopo. Hayah, che Dio che è stato, sempre nel tetagramma che ho scomposto, che si trova anche in internet, Hove è al presente, è al presente, Yeye sarà nel futuro, quindi Dio eterno. Yahweh è Dio che è stato, è Dio che è e che è Dio che sarà. E vedendo quello che scrissero quando Gesù fu sulla croce, scritto Pilato, scritto così: Yeshua Hanazaria, con H lo evidenziato, non si vede, Hanazaria Vamelech Hayudim. E quelle parole, l'iniziale di ogni riviene da Yahweh. Quindi Gesù di Nazareth, il re dei giudei. Perciò quando i giudei vissero quella scritta, andarono a dire a Pilato: cambia quella parola, perché loro subito avevano capito che Gesù era Dio. E loro capivano benissimo che quella mano aperta sulla quale entrava il chiodo, per la grazia nostra, era Gesù Cristo. Ma non volevano credere per vari motivi, e lo dissero: cambia con la scrittura, metti, egli ha detto, che lui è Gesù, quindi mettendo egli, ha detto, cambia proprio il senso della frase, no? Gli iniziali non si vedono più come si vedono. Quindi anche Pilato, che non temeva il Signore, riconobbe che Gesù era il re dei Giudei, che lui era Yahweh. Quindi fratelli, noi che veniamo in chiesa dobbiamo conoscerlo meglio. In cinese, per dire terra, è quel simbolo lì. Su internet le potete trovare, l'alfabeto cirillico. Terra, quindi la croce che è scesa. La croce che è scesa. Dio di grazia è venuto nella sua grazia per darci la sua grazia. Yahweh. Il Dio di grazia è venuto nella sua grazia per darci la grazia. È la grazia completa. Quindi dopo Cristo non c'è più niente da aggiungere. Al di là di Cristo non c'è niente da mettere. È completo. Perciò lui diceva, chi aggiunge o chi toglie avrà la sua parte tolta. Cristo è completa. Abbiamo tutto in Cristo. Adesso dipende da noi. Quindi siamo alla fine. Le slide ce l'ho. Chi magari le vuole guardare, le posso dare e le puoi guardare tranquillamente e possiamo condividere. Il mio richiamo è proprio, ritorniamo qui. Due cronocassette. Volevo veramente che insieme possiamo pregare, prima che ce ne andiamo via, leggendo queste parole, confessando come abbiamo iniziato a dire al Signore sì. Oggi abbiamo detto quasi tutti sì, Signore. Sì. Ma il Signore dice, se qualcuno l'ha trovato, due cronocassette, leggiamolo e poi preghiamo e ci separiamo.
Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, io ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese.
Amen. E guarirò il suo paese. Per la guarigione dell'Italia siamo noi, fratelli. Se vogliamo fare la differenza questo anno, abbiamo Cristo Gesù, che ha fatto tutto. Tre cose: iniziare le cose con Dio, stare davanti a Dio, invocare Dio nelle preghiere, la lode, le suppliche, e il Signore ci farà vivere la sua abbondanza in questo anno 2020. Il Signore ci benedica.
Diciamo sì.